1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Buongiorno da Radio Popolare, la rassegna stampa oggi a cura di Assunta Sarlo. Buona giornata e buon 8 marzo.
8 marzo e ottavo giorno della guerra nuova, perché di quelle vecchie ne avevamo a bizzeffe, dal massacro di Gaza all'Ucraina, quelle che vediamo poco. 8 marzo e c'è un nesso forte che i femminismi, il pensiero delle donne, continua a indagare tra donne e guerra, e a tanti livelli, dalla vita concreta, vivere in guerra, sostenere la trama dei bisogni quotidiani sotto le bombe, al linguaggio della guerra, al linguaggio che pervade il discorso pubblico e che sembra strangolare ogni orizzonte altro possibile per tutte e per tutti. Oggi sui quotidiani Trump lo dimostra con assoluta evidenza quando dice agli iraniani: eravate bulli, siete iperdenti, e disegnando una gerarchia del mondo che veramente lascia quasi senza fiato. E allora, donna, vita, libertà, titola Il Manifesto, riprendendo lo slogan potente delle donne iraniane, che ovviamente sono al centro dei nostri pensieri in questo 8 marzo e che oggi sono appunto strette da una parte, in una tenaglia, da una parte le bombe americane e iraniane, dall'altra la repressione della Repubblica Islamica. Donne, vita, libertà, dice Il Manifesto, su una foto che ritrae Trump. E il sommario recita: nelle piazze dell'8 marzo di nuovo il no alla guerra, perché a bombe si aggiungono bombe e si ridisegnano le priorità economiche. Cortei in 60 città, anche contro la repressione del dissenso e per fermare il disegno di legge Buongiorno sugli stupri. Domani sciopero transfemminista, così Il Manifesto, che dunque lega le vicende, la vicenda della guerra alle vicende di casa nostra, che vedono in prima fila la questione appunto del DDL sul consenso e poi i numeri impietosi sui quali torneremo. E tutti i giornali di oggi, molti giornali di oggi, la gran parte dei giornali di oggi tiene in prima pagina ovviamente i due temi, da un lato la guerra e appunto dall'altro a parte l'8 marzo e i temi di dibattito pubblico intorno alla condizione della donna. Il caso del Corriere della Sera, che titola USA, Iran, bombe e minacce, Medio Oriente in fiamme, Trump al Corriere, l'Italia cerca sempre di aiutare, Meloni, non entreremo nel conflitto, Teheran resiste ma annuncia, lo stretto di Hormuz è aperto, ferito il figlio di Khamenei. E di spalla, consenso, soldi e diritti, tre fronti per l'8 marzo, sono appunto i temi sui quali poi vedremo. Il Corriere lancia un'alleanza col mondo delle banche e delle imprese. Il Giorno ha una controcopertina dedicata a un racconto sull'8 marzo, tra le stelle, una madre astronauta, una giovane figlia sul pianeta Terra, un racconto firmato da Simona Baldelli, mentre il quotidiano apre con l'Iran, mai nessuna resa, prezzi, spettro, recessione. Il Sole 24 Ore ovviamente ha un'apertura di tipo economico, borsa, la guerra costa 2.000 miliardi in una settimana, Europa e Wall Street pagano le nuove tensioni globali, questo scrive il Sole 24 Ore in apertura, e dice anche però che il listino di Tel Aviv sale del 6%, perché i capitali sono attirati dalla forza militare. Anche il Sole 24 Ore ha un suo speciale sull'8 marzo, uno speciale che contiene molti numeri, i numeri della disparità, donne, il lavoro e più precario. Il Messaggero, caro benzina, taglio alle accise, il tema, come dire, il tema della guerra si declina in versione domestica con la questione dei prezzi, e Meloni che dice, in arrivo il provvedimento sulle soglie mobili contro i rincari, Tajani, c'è troppa speculazione, Iran, crepe nel regime, Pezeschian, stoppa i raid, ma i Pasdaran attaccano, Trump, colpiremo ancora. E sull'8 marzo il Messaggero tiene in prima pagina l'8 marzo tra scienza e tecnologia, donne per la parità, la nuova sfida e abbattere il gap sull'uso dell'intelligenza artificiale. Ecco Repubblica, non ci arrenderemo mai, l'Iran che lo dice, che respinge l'ultimatum americano e riapre Hormuz, bombe sulla base USA in Bahrain e a Dubai, Israele colpisce i depositi di petrolio a Teheran. Trump invia una terza portaerei e valuta truppe di terra. Il richiamo per l'8 marzo è doppio ed è in taglio basso, poi ci torneremo. Sono i numeri di Linda Laura Sabbadini, alla quale dobbiamo un gigantesco lavoro sui numeri di genere, a cominciare da quelli sulla violenza, ormai da anni è stata la apripista all'Istat delle statistiche di genere in tema di violenza, e poi una bella intervista firmata da Simonetta Fiori a Luciana Castellina, perché si celebra anche l'8 marzo, si coniuga con l'anniversario del voto alle donne in Italia, la gioia di vedere le donne al loro primo voto, dice Luciana Castellina. Poi ci torneremo. Avvenire, passi per la pace, il Papa, la Chiesa collabora con tutti contro i conflitti, un'era senza guerra è possibile, dice l'apertura di Avvenire, che sulla questione dell'8 marzo ha le donne di domani e i diritti di voce, i diritti di oggi. Avvenire ha scelto di dare voce alle donne, alle ragazze, alle bambine, i cui diritti restano tra i più violati. Veniamo a domani. Iran si scusa, ma nessuna resa per l'UE. Hormuz è una catastrofe. Il presidente Pezeschian apre la de-escalation con i paesi del Golfo, poi ci torneremo, non vi attaccheremo più. Poi però non ci arrenderemo mai. IDF fa strage in Libano, Trump, aumenteremo i raid su Teheran, questo è il domani, che in taglio basso tiene il richiamo al pezzo di Giorgia Serughetti, i falsi amici del femminismo l'8 marzo è uno dei pezzi ospitati da domani. La Stampa. L'Iran riapre Hormuz, picchetto, timore, bollette. Anche qui la declinazione nazionale sul fronte prezzi, sul fronte dei prezzi. Taglio centrale per tante foto di donne che sono astronaute, sportive, donne della giustizia e della politica. Se mi lasci libera. Ed è il richiamo a tutti i pezzi, ce ne sono tanti, che la Stampa dedica all'8 marzo. E il Fatto Quotidiano invece sceglie un'apertura sul referendum, CSM e Corte, il governo si nomina i membri laici, e il richiamo sull'8 marzo è a un pezzo interno, le lavoratrici sotto Meloni, inattive, povere e mal pagate, questo il domani. Concludiamo la rassegna dei titoli con i quotidiani della destra, a cominciare dalla Verità. Rivolta contro i giudici, giù le mani dai bambini, il caso è, come capite, quello della famiglia nel bosco, la madre e l'ultima ordinanza ha separato la madre dai bambini, c'è molta polemica, c'è anche un uso, c'è molta polemica intorno a questa decisione del Tribunale dell'Aquila, e c'è anche, diciamo, un uso strumentale da parte governativa e dei sostenitori del sì al referendum in chiave antigiudici di questa decisione. La decisione del Tribunale di dividere mamme e figlie, scrive la Verità, scatena la protesta di persone comuni e associazioni. e poi un legame con l'8 marzo che vi leggo, è veramente ardito, però l'8 marzo, tra virgolette, dice la verità, dovrebbe vedere anche le femministe in piazza per le madri punite da scelte ideologiche. Altro uso, come dire, strumentale dell'8 marzo, stuprata dal marito islamico, mollata dai servizi sociali, rischiamo un'altra Saman, e anche qui appunto il richiamo è sempre il silenzio delle femministe. E ancora in prima pagina a Milano il museo del patriarcato, perché non l'hanno aperto a Teheran. Vi ho letto questi titoli per darvi in qualche modo il sapore della prima pagina della verità. Il giornale benzina, ecco il piano Meloni e Schlein, prove di dialogo sulla questione delle accise, si valuta l'intervento sulle accise, dice il giornale. E poi in taglio basso, l'8 marzo che la sinistra non può festeggiare, le iraniane avete taciuto i crimini degli ayatollah, questo il giornale. Infine Libero, non separano le carriere ma dividono le famiglie, e quello che vi dicevo prima appunto sull'uso strumentale di questa vicenda, che evidentemente pone molti interrogativi. La sinistra non vuole che si parli dei bimbi nel bosco, scrive Libero, e attacca. Il premier pensi all'Iran. Terragni, nel senso di Marina Terragni, che è la garante per i diritti dell'infanzia, a riunire i piccoli ai genitori. E sull'8 marzo un pezzo di Lavinia Mennuni: le donne non vogliono più scegliere tra figli e lavoro. Questo la rassegna in qualche modo dei titoli e delle prime pagine. E veniamo subito alla guerra. Veniamo subito alla guerra. Abbiamo detto che nelle prime pagine ci sono molti richiami a quello che ieri ha detto il presidente iraniano. La notizia aveva suscitato grandissimo fermento e grandissime aspettative. In realtà la giornata di ieri poi le ha ridimensionate abbastanza, da questo punto di vista vi propongo la lettura decisamente interessante che trovo su Repubblica, con il pezzo di Gabriella Colarusso a pagina 3, sotto il titolo di cronaca: Pezeschian apre al golfo, ma i Pasdaran non si fermano, colpito il petrolio di Teheran, il pezzo di cronaca. Sotto c'è un pezzo molto interessante che vi propongo: la prima faglia nel potere sulla de-escalation e la grande battaglia per la nuova guida. Si chiede Colarusso, un passo falso o il segno che adesso a Teheran comandano i militari? Le scuse di Pezeschian ai vicini della regione aprono una slavina nella Repubblica Islamica, rendono esplicito per la prima volta lo scontro di potere ai vertici e, aggiungo io, anche diciamo la conformazione binaria del potere iraniano, dei pesi e dei contrapesi del potere della Repubblica Islamica, dei poteri della Repubblica Islamica. In poche ore, dice il Colarusso, lo scontro di potere ai vertici, il presidente viene travolto da una sequenza di critiche e prese di distanza. Intervengono il comando centrale delle forze armate, i Pasdaran, il capo della magistratura, che pure siede con lui nel consiglio di leadership temporaneo, lo speaker del Parlamento, Ghalibaf. Il messaggio è lo stesso, la strategia di guerra non cambia. Le monarchie del Golfo che continuano ad essere dunque gli obiettivi. L'accusa è che il presidente abbia sbagliato a cercare una prematura de-escalation con i vicini, dando l'idea di comandi militari fuori controllo. Scrive Colarusso, la crepa aperta dalle dichiarazioni di Pezeschian condiziona anche la battaglia in corso per la nomina alla prossima guida suprema, che avviene in circostanze eccezionali, mentre ieri, vi ricordo, uno dei candidati, è girata la voce che uno dei candidati, cioè il figlio dell'ayatollah Khamenei Mojtaba, sia stato ferito durante raid americani e israeliani. Sotto il fuoco e con l'impossibilità per gli 88 anziani religiosi dell'Assemblea degli Esperti di incontrarsi di persona. Si procede con votazioni scritte, bigliettini e riunioni online. Gli ultraconservatori spingono per accelerare e mettere definitivamente all'angolo un presidente giudicato inadeguato e debole, ma che fu proprio Khamenei ad indicare. L'intelligence dei Pasdaran appoggia il figlio di Khamenei, appunto Mojtaba, anche se la nomina non è scontata. Non ha i requisiti, non è un ayatollah, la sua elezione rischia di essere un boomerang per la teocrazia snaturandola. Per un regime nato dalla rivoluzione contro la monarchia ereditaria dello Shia, mettere il figlio a posto del padre non depone a favore del sistema, dice l'analista Bareilly. Arafi, che fa parte del Consiglio temporaneo di leadership, è un candidato con più credenziali, rappresenta la continuità e Ayatollah conosce le nuove tecnologie, ha un ottimo rapporto con l'Ayatollah al-Sistani. In prospettiva potrebbe essere utile per unire come Najaf, sciiti, iracheni e sunniti dopo la morte di al-Sistani. È la conclusione di questo pezzo di Gabriella Colarusso, che appunto ci disegna un retroscena e al quale praticamente le prossime ore, con l'elezione del successore di Khamenei, le prossime ore dovrebbero dare risposta. L'altra domanda che aleggia ovviamente su tutta la guerra, su in questo ottavo giorno di guerra, è: qual è l'obiettivo di Trump? Perché evidentemente, se c'è una cosa peggiore della guerra, è una guerra senza un obiettivo dichiarato come quella che il presidente degli Stati Uniti e Bibi Netanyahu hanno scatenato contro l'Iran. E la domanda che ne deriva è anche se appunto Trump e Netanyahu abbiano effettivamente lo stesso obiettivo rispetto a questo conflitto. E, sempre su Repubblica, si pone queste questioni il dossier firmato da Gianluca De Feo, Di Feo, a pagina 5. Una settimana di raid sul paese, un diluvio di missili che non piega gli ayatollah. Gli USA rinforzano l'armada. Quello che emerge da questo pezzo è che Stati Uniti e Israele hanno finora usato 10.000 tra bombe e razzi. È un record, ma Teheran comunque resiste. Mentre in arrivo la terza portaerei americana in zona di conflitto. Dal canto loro è vero che la risposta iraniana è andata scemando, ma è vero anche che una grande parte dell'arsenale è ancora a disposizione della Repubblica Islamica, che ha ancora, sottolinea Di Feo, la capacità di impedire l'attraversamento dello stretto di Hormuz, con conseguenze ovviamente enormi sull'economia mondiale. Questa situazione, scrive Di Feo, riporta all'interrogativo iniziale: qual è l'obiettivo strategico dell'offensiva contro l'Iran? Donald Trump ha chiesto la resa incondizionata e pretende di scegliere nuovi capi della Repubblica Islamica. La risposta l'avete vista dalle prime pagine di oggi, aggiungo io, ovvero il non ci arrenderemo mai che arriva dal regime di Teheran. Washington, dice Di Feo, sembra prepararsi al peggio. Lo strike group della portaerei Bush potrebbe salpare verso il Mediterraneo e robustire l'armada, ma non basterà. Lo schieramento del Pentagono è stato frettoloso e avrà bisogno di sostituire una parte consistente dei velivoli sottoposti a un ritmo frenetico. Il consumo di armamenti è stato pauroso e c'è una corsa al trasferimento di armi e munizioni, con lo stesso dubbio di fondo: nessuna campagna aerea è mai riuscita a rovesciare un regime. nel 1999 sono stati necessari oltre 3 mesi di raid della NATO per obbligare la Serbia a ritirarsi dal Kosovo. L'Iran, conclude Di Feo, si sta confermando un avversario molto più temibile e senza una soluzione rapida il conflitto potrebbe ulteriormente degenerare. Questo dossier di Feo, come dire, fa il paio con i dubbi avanzati da una fonte molto importante, ovvero gli 007 americani. Andiamo sulla Stampa a pagina 10, sì, i dubbi degli 007, il pezzo di Alberto Simone, corrispondente da Washington. L'intelligence americana scettica sull'operazione, il regime è saldo. Di che cosa parliamo? Parliamo di un report che rivelato dal Washington Post, un report consegnato poco prima dell'inizio dei raid dagli 007, da 18 agenzie statunitensi di sicurezza, consegnato a Trump, in cui la parola chiave sulla caduta del regime iraniano in seguito all'offensiva americana e israeliana è improbabile. È improbabile, scrive Simoni, che il regime iraniano si sfaldi sotto una vasta operazione. È improbabile che la frastagliata opposizione sia in grado di prendere il controllo del paese. Aggiunge una fonte vicina all'amministrazione e alla Stampa, dice: oggi il regime è saldo, le sue ramificazioni funzionano, e pensare di abbattere Khamenei e pensare che abbattendo Khamenei si sarebbe chiuso il match è un grave errore. Questo il pezzo di Simoni, che pone ulteriori interrogativi, no? Ulteriori interrogativi su come si svilupperà questa guerra. E a pagina 9 della Stampa l'altro interrogativo di cui vi dicevo: Washington e Gerusalemme combattono lo stesso nemico ma non la medesima guerra. Senza truppe e controllo dello Stato, il cambio di regime resta instabile. L'analisi firmata a pagina 9 della Stampa da Ettore Sequi, che dice appunto questo: qui emerge il nodo centrale della crisi. Colpire un regime non significa necessariamente farlo cadere. La divergenza tra USA e Israele chiarisce il quadro. Combattono lo stesso nemico, ma non la stessa guerra. Washington cerca un successo rapido e vendibile, aggiungo io, soprattutto sul fronte interno, particolarmente preoccupato dell'aumento dei prezzi, del costo del carburante negli Stati Uniti. E Israele invece vuole spezzare il regime che genera la minaccia. Per gli USA il problema è l'equilibrio regionale, per Israele è l'esistenza stessa della Repubblica Islamica. Per i paesi dell'area poi un Iran imploso può essere quasi pericoloso come un Iran aggressivo. Ci sono, secondo appunto questa analisi, dei punti particolarmente critici. Il primo è che raramente un cambio di regime si può registrare senza gli stivali sul terreno, come dire, frase molto amata dai generaloni, cioè senza campagne di terra. Il secondo è che l'opposizione iraniana non sembra oggi in grado di trasformare le pressioni esterne in presa del potere, in quanto frammentata e priva di leadership. E il terzo è la sopravvivenza del sistema dipende dalla coesione dei Pasdaran, che finora restano compatti. A proposito di forze in campo, come sapete, un'altra questione di cui si è parlato a lungo nei giorni scorsi è stato appunto, per quanto riguarda l'offensiva di terra, sbrigativamente molti media italiani hanno dato per già entrati, diciamo, in Iran i curdi. i curdi. Dal Corriere appunto vi segnalo a questo proposito il reportage di Lorenzo Cremonesi, voce ovviamente assai nota alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa radio, che a pagina 12 e 13 firma un reportage lungo il confine: nei bivacchi dei curdi iraniani passeremo dalle montagne. Tra i guerriglieri della resistenza radunati sulle colline che guardano la città di Solimania c'è anche chi aveva manifestato per la morte di Mahsa Amini. Combattiamo per lei. Qual è la situazione? La situazione è, come sempre, vista da vicino, molto più complessa di quanto appunto sbrigativamente avevano detto i media, ovvero anche il fronte curdo è diviso, e questa non è una novità, e in qualche modo in questo momento prevale una sensazione di cautela con i comandanti tra Kalashnikov e catapecchie di fango. L'offensiva per ora aspettiamo è la risposta alle domande di Lorenzo Cremonesi ai capi curdi, 29 leader politici e militari che dirigono appunto il movimento del Kurdistan, per ora attestato tu sul confine. Siamo sempre pronti ad attaccare, e certo oggi massicci raid israelo-americani potrebbero darci un forte aiuto, ma dicono l'ordine di passare all'offensiva non è ancora stato impartito. Dobbiamo muoverci con attenzione, non vogliamo inutili bagni di sangue, anche perché non abbiamo ricevuto alcuna forma di aiuto da americani o israeliani negli ultimi giorni. Accanto appunto l'intervista di Greta Privitera al capo del partito Komala, che dice la stessa cosa. Da mesi partecipiamo attivamente al centro dialogo delle parti di Kurdistan. Il nostro obiettivo è rafforzare la lotta per rovesciare la Repubblica Islamica e realizzare un Iran democratico e pluralista per garantire i diritti legittimi dei curdi, ma al momento non mandiamo gli uomini al macello. Questa pagina sulla guerra si conclude, direi, con citando da una parte appunto il fronte interno, restiamo sul Corriere a pagina 9, 10 e 11, fronte interno, benzina, la Premier apre Ashlein sulle accise mobili, no alla speculazione, e questo dice il Corriere della Sera. Sul fronte interno Meloni dice evitiamo l'escalation. Per l'opposizione Lorenzo Guerini, intervistato dal Corriere della Sera, dice gli USA senza strategia, ora è ancora più urgente rendere forte l'Unione Europea con la difesa comune. Sul fronte dei prezzi il Corriere della Sera fa un calcolo, il petrolio fa paura come negli anni 80, in 7 giorni più 36%. Citiamo il sondaggio di Alessandra Ghisleri ospitato dalla Stampa. L'80% degli italiani si dice molto preoccupato per la nuova crisi che ha coinvolto l'Iran e riacceso le tensioni in Medio Oriente. Lo trovate a pagina 7 della Stampa. L'attacco a Teheran spaventa la destra, favorevole solo 4 elettori su 10. Sul tema ancora vi segnalerei i due editoriali di oggi su Repubblica, quello di Ezio Mauro, che dice si è aperta una grande frattura, abbiamo archiviato un mondo di regole per entrare, ed è successo proprio in uno di quelli che veniva considerato, a torto a ragione, questa è una nota mia, comunque un luogo in cui la democrazia si è formata, ovvero gli Stati Uniti, è avvenuta la grande frattura tra regole e democrazia, e in questo, per cui siamo in questo mondo della post-democrazia, e ci dice l'editoriale di Ezio Mauro, bisogna rendersene conto in fretta per difendere quello che resta, quello che resta di questo sistema di regole, vivere nella grande frattura, l'editoriale di Repubblica. Interessante sul Domani, abbiamo soltanto il tempo, sì, insomma, più o meno quasi solo il tempo di segnalarlo, l'editoriale di Guido Rampoldi. Corano, Torah, Sacra Bibbia, la guerra dei fondamentalisti. E cosa dice Guido Rampoldi, che firma, ex firma il Manifesto, che da tempo firma sul Domani? Ormai la guerra spazia dal Mediterraneo all'Oceano Indiano, l'area di un grande Oriente, di un grande Medio Oriente in costruzione intorno a nuovi assi, a nuove ambizioni e a nuovi fondamentalismi. Probabilmente il comunismo è morto, ma cosa accadrà della sua carcassa, dell'Iran, della regione? Come possiamo fermare il caos prima che diventi incontenibile? Dovrebbe inquietare la disponibilità dei vertici israeliani e americani a richiamare in servizio simboli ed esempi tratti dalla Bibbia, fino a offrire credibilità e spazio a una versione occidentalista della guerra fondamentalista. Non solo i Pasdaram sono convinti di combattere per la vera fede contro infedeli che commerciano con maligno. Netanyahu lo dice chiaramente, Trump, come sapete, si è fatto fotografare nei giorni scorsi con settori della destra evangelica. L'alleanza tra destra israeliana, Trump e settori evangelici è così forte che potrebbe spiegare perché Netanyahu, scrive Rampoldi, abbia cominciato l'attacco nei giorni del Purim, festa ebraica. Conclude questo editoriale Rampoldi dicendo che chi potrebbe avere un ruolo potrebbe essere la guerra, la Chiesa Cattolica, che è un ruolo negoziale, la più titolata a farsi portavoce di quel vasto segmento di cristiani, ebrei e musulmani che rifiutano l'ostilità tra le religioni promossa dai belligeranti. Ma la precondizione è, dice Rampoldi, che non si voglia avere nulla a che fare con l'avventurosa guerra di Trump e Netanyahu. Bene. Chiudiamo la guerra, veniamo appunto all'altro grande tema della giornata, che è l'8 marzo che ha ovviamente un grande spazio. Cominciamo con Linda Laura Sabadini su Repubblica, pagina 24, dice tutte le grandi conquiste degli anni 70, le meravigliose conquiste di quel decennio, divorzio, parità salariale, interruzione di gravidanza, diritto di famiglia, nidi, e adesso dove siamo? Non c'è da gioire, dice, lo sapevamo, però insomma ce lo ridice dall'alto della sua autorevolezza Linda Laura Sabadini, a pagina 24 della Repubblica. C'è poco da far festa, lavora oggi solo il 53% delle donne, un quarto delle madri lascia il lavoro alla nascita di un figlio, la qualità del lavoro è bassa, le donne non riescono ad avere il numero dei figli che desiderano, e non è solo questione di discriminazione, ma della mancanza di un sistema di welfare. E guardate che tutto ciò che manca, e questo è molto molto importante, questa è una mia aggiunta, non lo dice Linda Laura, ma insomma lo dico io, tutto ciò non serve alle donne, ma serve al paese, che senza le donne e i giovani resta un paese in via di declino. Linda Laura Sabadini dice: questa è un'emergenza nazionale, siamo di fronte, per questo oggi c'è poco da far festa, c'è molto da lottare, dice così, e non si può che sottoscrivere tutto l'elenco appunto di ritardi o di passi indietro. Uno dei passi indietro che rischiamo di fare è quello sul DDL Buongiorno, sulla legge che non è più una legge sul consenso, ma che è stata trasformata in un bisogna dire no, invece che solo sì e sì. E questo appunto il consenso è, secondo appunto il Corriere della Sera, uno dei tre temi di attualità della giornata di oggi. Fatemi andare a trovare il Corriere, dove c'è appunto a pagina 18 e 19 un pezzo di Rita Querzè. Soldi e impiego, divari intatti, l'alleanza promossa dal Corriere sulle questioni delle disparità di genere, consenso, lavoro, diritto, i tre fronti da presidiare per l'equità, dice il blog del Corriere della Sera alla 27esima ora. La legge sullo stupro avrebbe dovuto adeguarci alla Convenzione di Istanbul, dove si ribadisce un principio semplice: se io non voglio, tu non puoi. Così non è, l'accordo tra Meloni e Schlein è andato a farsi benedire. In piazza oggi anche su questo, con le ragazze in una di meno e tutti gli altri femminismi, come ha spiegato Fabio Roia, ci ricorda la 27esima ora, Fabio Roia è uno dei magistrati più impegnati sul tema della violenza, questo DDL ci fa arretrare rispetto all'Europa e riapre al tema della vittimizzazione delle donne nei processi. E poi i compensi e il gender gap, anche quello enorme che in Italia si registra, e ancora la proposta di un congedo parentale paritario di 5 mesi che è stata bocciata, che è stata infine il pensiero alle giovani iraniane che appunto sono state e sono così coraggiose. Vi dicevo, sulla Stampa un larghissimo spazio, anche qui salari e congedi, troppe ingiustizie. Viola Ardone, tra i tanti pezzi che la Stampa dedica, vi voglio citare quello di Viola Ardone che trovate a pagina 25 e che lega, secondo me utilmente, il caso Epstein, cioè i file Epstein, i famosi file Epstein, alla guerra. Epstein senza vergogna. I files raccontano una storia vecchia, 10.000 anni, di uomini che abusano donne, ragazze e bambini nella disponibilità dei potenti. La nuova escalation bellica avviene proprio nel momento in cui l'affare Epstein sta venendo fuori in tutta la sua ripugnanza, in cui le foto dei potenti con le bambine discinte sulle ginocchia fanno il giro del mondo. Se c'è una connessione, e a mio avviso c'è, tra questi fatti, forse lo capiremo un giorno col passare del tempo e della storia, scrive Ardone, quello scandalo che dura da 10.000 anni e finalmente le nuove briseidi di questa nostra società senza vergogna avranno giustizia. Vi dicevo ancora sulle questioni appunto dell'8 marzo, vi volevo resto sulla Stampa, perché un'altra firma storica come Chiara Saraceno, sociologa, ci porta dentro il cuore, anche lei dentro il cuore dei numeri. Parità di genere, dalla politica alle imprese, le donne sono ancora rappresentate, sono in media più istruite degli uomini, va da nord a sud, faticano a raggiungere stipendi adeguati e ruoli apicali. I numeri del gender gap sono appunto ancora pesanti, e questa è Chiara Saraceno. Su Domani il pezzo di Giorgia Serughetti che dice: attenzione, le parole del femminismo vengono in questo momento riacchiappate da altre donne, persone che hanno in realtà una visione neoconservatrice del ruolo delle donne nella società. Stiamo per concludere questa nostra rassegna stampa. La vorrei concludere con due cose. Vi dicevo del voto alle donne. Voto alle donne. Luciana Castellina, una voce ancora limpidissima e meravigliosa di Luciana Castellina, che troviamo nella bella intervista di Simonetta Fiori a pagina 30 di Repubblica. Che gioia fu vedere le donne finalmente alle urne, aggiungo, una delle prime che andò a votare disse, scrisse, forse era la Bellonci, scrisse la vertigine di ritrovarmi davanti a me cittadina, cioè il senso della cittadinanza conquistata. La bella intervista a Luciana Castellina ricorda sua nonna, nonna Maria, seduta per ore nell'ingresso davanti alla porta di casa. Temeva che i miei la dimenticassero nel recarsi alle urne. Già vegliarda viveva con noi ed era molto intraprendente, non voleva perdere quell'appuntamento con la storia. Questa intervista ripercorre anche, come dire, i dubbi trasversali sia di destra e di sinistra nella concessione al voto alle donne, perché gli uni temevano, i comunisti temevano la massa del voto cattolico, i cattolici temevano che le donne si venissero distratte dal ruolo, dai loro ruoli familiari. 10 marzo di 80 anni fa, prime elezioni amministrative, primo voto femminile, prime donne in fila e conclude Castellina, siamo piene di problemi, contiamo ogni giorno donne morte e ferite, ma la nostra è l'unica rivoluzione vincente. E mentre oggi le giovani donne scendono in piazza con le più vecchie, eccetera, voglio concludere con Città De Gregorio, che cita una donna di 92 anni, quella che fu l'aria e il volante di Strehler e che adesso sta recitando in Miracolo a Milano, è un'attrice, è Giulia Lazzarini, con Città De Gregorio scrive in scena allo Strehler con Miracolo a Milano, quando parla, svolta le spalle al pubblico, si sente solo la sua voce, è minuscola, è immensa, porta una luce, una presenza che non è di questo mondo, come se sapesse qualcosa che noi non sappiamo e fosse venuta a dircela. Giulia Lazzarini, 92 anni, e con lei, e l'augurio dell'8 marzo, con la voce, come dire, e anche l'augurio di Cassandra, di Christa Wolf, che dice questo solo, ho voluto parlare con la mia voce, credo che non ci possa essere per tutte noi un augurio più bello. Buon 8 marzo da Assunta Sarlo e grazie dell'ascolto.